My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile.
Siete in ascolto delle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 in FM e questo è l'inizio della trasmissione del coordinamento regionale sanità che va in onda ogni mercoledì, salvo imprevisti, dalle 16 alle 17.30. Oggi abbiamo due argomenti che sono molto legati fra di loro, perché parleremo del cancro al seno che colpisce una percentuale molto alta di donne e soprattutto sul fatto che diciamo lo screening è molto difficoltoso per un sacco di donne, oltre alla questione delle liste d'attesa. Però c'è un'iniziativa molto importante e molto interessante che è stata presa dalla ASL RM2 e insieme ai movimenti per il diritto all'abitare e al coordinamento regionale sanità. E adesso vi raccontiamo intanto quello che per ora insomma è stata una delle prime iniziative che si è svolta all'occupazione abitativa 4 Stelle in via Prenestina. Comunque lascio la parola al compagno che è qui con me, che vi ha partecipato e vi racconta com'è andata e diciamo anche e quello che si prospetta per il futuro.
Beh, l'iniziativa è, diciamo, è la prima di una tutti ce l'auguriamo, di una serie più lunga, ed è partita proprio, tu accennavi al problema del cancro al seno, è partita proprio con uno screening, con questo argomento, con uno screening per la prevenzione del cancro al seno. Si è svolta mercoledì scorso, a 19 aprile, all'occupazione di via Prenestina 4 Stelle, e appunto vi ha partecipato come proprio ente che raccoglie i dati, li tratta e quindi si occupa poi di tutto lo sviluppo dell'iter che riguarda queste donne che hanno partecipato a questo screening, questa prima iniziativa, e si è svolta proprio dentro l'occupazione del 4 Stelle. E come è stata messa in piedi questa iniziativa? Intanto da sottolineare, diciamo, in questo senso la disponibilità e l'interesse, da un lato un interesse di carattere professionale, perché è il loro compito, quelli, parlo del Dipartimento Prevenzione delle ASL, in questo caso dell'ASL Roma 2, dove ricade come territorio l'occupazione del 4 Stelle, dall'altro un'attenzione a queste situazioni che spesso vengono descritte, situazioni di criticità, di fragilità come le occupazioni, dove sappiamo, ne abbiamo parlato e comunque si sa, con difficoltà spesso le persone, gli occupanti e le occupanti non hanno disponibilità facile all'accesso, non si dica per questo tipo di screening, ma anche per le semplici prestazioni sanitarie. Quindi questa cosa è montata nel tempo, diciamo, è stata costruita con un certo lavoro sia da parte dei movimenti per il diritto all'abitare, del coordinamento regionale sanità e direi soprattutto va riconosciuto in questo senso l'intenzione di mettere in pratica finalmente insomma qualcosa che rimandi al problema della salute e soprattutto riesca a dare corpo a questo discorso tanto bello di cui insomma ne parliamo anche noi spesso e se ne parla indubbiamente in giro, della prevenzione. Quindi meglio prevenire le malattie e quindi curare la salute prima, nel senso di capire quali sono tutti i fattori che possono portare a certe patologie, piuttosto che essere costretti a intervenire quando magari è anche tardi e quando tutta la cosa diventa un po' più complicata.
Pronto?
l'iniziativa è stata ha visto la partecipazione, come dicevo, c'è stato anche l'apporto concreto del personale della ASL, e poi insieme abbiamo costruito questa giornata in cui per la prima volta appunto uno screening di questo tipo è cominciato dentro un'occupazione, con parecchie donne dell'occupazione che si sono iscritte, che hanno partecipato a questa prima iniziativa, a cui ne dovrebbero seguire delle altre. E all'altra occupazione, sempre in via di Burtina, della Metropolis. E poi vabbè, entriamo un po' nel merito della questione. L'intenzione sarebbe quella, in questo caso sotto più che altro la pressione del coordinamento regionale sanità, di ripeterle anche al di fuori del discorso delle occupazioni, perché qui si è cercato insomma di in qualche modo venirci incontro e di capire insieme Movimento per il diritto all'abitare, Coordinamento regionale sanità e Dipartimento della prevenzione della ASL, come questo insieme di interessi poteva essere sviluppato insieme, e quindi l'intenzione sarebbe quella, dopo queste prime due occupazioni, questi primi due screening fatti presso le occupazioni, di ripetere queste giornate in luoghi diversi dalle occupazioni, ma comunque nell'ambito di territori sempre dipendenti, in questo caso dall'ASL Roma 2. Qual è intanto va sottolineato, insomma, e questo ci ha fatto piacere che insomma il personale dell'ASL Roma 2 l'ha capito, il fatto che una cosa di questo tipo parta dall'occupazione serve anche a dare un messaggio, chiamiamolo, di distensione, una parola un po' ambigua ma per capirci, verso il territorio e non solo, perché si sa che le occupazioni sono dipinte in un certo modo, luoghi ambigui dove può succedere di tutto, insomma, poi ci si mette anche ovviamente la stampa e l'informazione. Il fatto stesso che un'iniziativa del genere portata avanti dal Dipartimento Prevenzione con la presenza del personale, quindi un'iniziativa non volontaria, ma diciamo che ricade nei compiti ufficiali del Dipartimento Prevenzione, prenda inizio da un'occupazione, serve anche appunto a lanciare un messaggio di questo tipo, cioè l'occupazione non è esterna al territorio, non è esterna alla popolazione che risiede in quella zona, ma ne fa parte, insomma. Quindi capire che non solo le esigenze di chi occupa sono le stesse, anzi in qualche caso e sicuramente sul problema della salute ancora più stringenti di quelle delle altre persone, ma che insomma insieme, questo è un po' anche il significato, si possono praticare percorrere delle strade che almeno sul tema della prevenzione e quindi anche di una presenza territoriale delle strutture sanitarie insieme, e questo è l'altro aspetto, a strutture di carattere politico-sociale come il Movimento per il diritto all'abitare o il Coordinamento regionale sanità, si dà corpo inizialmente, è una prima giornata, ripeto, ne seguiranno altre, si dà corpo a questa argomento molto così chiacchierato in tutti i sensi, chiacchierato male, chiacchierato bene, se ne parla tanto ma poi, come si dice, raramente si vede applicato. E per completare un po' il discorso, allora questo sarà, come descritto, un primo screening che si tenterà di ripetere sia nell'altra occupazione, come dicevo, di Metropolis, sia in ambito territoriale, sempre dipendente dal territorio pertinente alla ASL Roma 2. E poi ne dovrebbero seguire altri tre di screening che riguardano il tumore del collo dell'utero, il colon retto e l'epatite. Questi sono già, diciamo, programmati come argomenti. Anche qui si tratterà di vedere in che modo organizzarli insieme, e ogni volta insomma questi incontri con l'ASL procedono con una certa regolarità, quindi anche qui quindi il discorso della prevenzione è fatto abbastanza, diciamo, parte con queste quattro tipologie: cancro al seno, collo dell'utero, colon retto e epatite, che stanno proprio nei programmi del Dipartimento Prevenzione dell'ASL. Da parte nostra e dei compagni.
Posso aggiungere una cosa? Perché scusami, sai che stavo smanettando, quindi forse l'hai detto, non lo so, fermami. Questo è il Dipartimento Prevenzione, però per quanto riguarda sicuramente il collo dell'utero, quindi il PAP test, si può parlare di prevenzione, perché diciamo un po'. Oltre al fatto ovviamente di non sia mai individuare un eventuale inizio di tumore, però serve a individuare magari il papilloma virus, che può essere, diciamo, qualcosa che poi può esitare il tumore. Mentre per quanto riguarda per esempio il cancro al seno, certamente non si può parlare di prevenzione, ma del resto loro stessi dell'ASL questo l'hanno specificato, perché si tratta, e l'abbiamo detto fino all'esaurimento, che è una diagnosi precoce.
Una diagnosi precoce.
No, ma lo sottolineo non perché...
Sì, no, è giusto.
Perché questo è un fatto... Lo stesso vale ovviamente per il tumore del colon retto, perché lì si fa, diciamo, un'analisi, per esempio lo screening consiste nell'analisi delle feci per vedere se c'è sangue occulto. E magari non si tratta di tumore, può essere un'altra cosa. L'epatite, se ce l'hai, c'è poco da prevenire, no? Anche in questo senso. Prevenzione è qualcosa che riguarda, diciamo, tutta una serie di comportamenti, ma non solo di comportamenti, questo è un altro capitolo che andrebbe aperto, ma soprattutto di situazioni di vita in cui tu effettivamente puoi, diciamo, almeno limitare tutte quelle condizioni alimentari, ambientali, eccetera, a cui sei costretto e costretta, che possono, diciamo, e questo ormai è sicuro, condurre a contrarre il cancro. E soprattutto lo dico per la questione del tumore al seno, perché su questo si parla sempre di prevenzione, ed è una cosa completamente sbagliata, come stiamo dicendo, e si aggancia poi al secondo argomento di oggi. Comunque, scusami, continuo.
No, hai fatto bene, perché questa precisazione io non l'avevo fatta. Detto questo, queste quattro tipologie di individuate dalla ASL, diciamo, da parte del coordinamento sanità e dei movimenti di diritto all'abitare si vorrebbe allargare diciamo il campo di indagine, e quindi questo è un discorso prospettico che però è in corso, insomma, è in discussione con il Dipartimento di Prevenzione, e dovrebbe riguardare le problematiche nutrizionali, una focalizzazione sulle problematiche riguardanti l'infanzia, i bambini e le bambine, insomma, sotto tutti i punti di vista, e poi le dipendenze. Questo in parte è ancora una, diciamo, richiesta, un'esigenza che viene proprio dalle occupazioni, ma come sappiamo, insomma, in certe zone di Roma, in certi quartieri, non è che riguarda solo le persone che vivono in una situazione di quel tipo là. Dipendenze, problematiche che riguardano i bambini, sono abbastanza diffuse, quindi, per vari motivi, quindi, e questo però, come dicevo, è, diciamo, un lavoro in corso, quindi l'ultima cosa da dire è, anzi sono due, l'ultima cosa sono due, come diceva quello, una cosa sola ma poi sono due, è che dopo che le compagne dell'assemblea, scusa, come si chiama l'assemblea?
L'Assemblea Salute Donne.
L'Assemblea Salute Donne, che, insomma, che sempre nell'ambito del coordinamento regionale della sanità, ha fatto un gran lavoro, diciamo, pure di pubblicizzazione e di descrizione di quelle che sono attualmente le possibilità per le donne di accedere a questo tipo di controlli. Ne hanno fatto un manifesto, delle locandine, e anche una sorta di prontuario, insomma, in due formati, diciamo così, da utilizzare sia nel territorio da diffondere, ma da affiggere anche dentro i luoghi pubblici, perché spesso, insomma, quello che abbiamo riscontrato e fatto presente al personale della ASL è che qui la prima cosa che manca, ne mancano tante nel servizio sanitario, insomma, però la prima cosa che manca è l'informazione. E quindi da questo punto di vista, insomma, è stato molto utile il lavoro fatto, tra l'altro pienamente riconosciuto dalla ASL, che ha detto, dice, sì firmatelo voi, noi non lo firmiamo come ASL, perché noi abbiamo altre modulistiche, altri canali informativi che sono i loro, e quindi è inutile dargli a discutere lì, dice, però, insomma, per quanto ci riguarda va bene così, e quindi su questo poi saranno affissi, distribuiti questi locandini o dépliant illustrativi.
No, sono proprio locandine, adesso
faccio. Sì, sono locandine, ma penso anche dépliant, poi, insomma. Ecco, e l'ultimissima cosa è che si sta lavorando insieme, di nuovo qui ripeto, è un lavoro che si sviluppa con appuntamenti regolari. Si sta lavorando a un questionario base sulle condizioni sociosanitarie delle occupazioni, quindi un questionario, insomma, corposo, insomma, no? Che anche qui lo stiamo discutendo insieme, e capire anche le domande come vanno poste, che tipo di indagine, dove approfondire, su quali aspetti, che riguarda la salute sicuramente come scopo finale, ma parte dall'esame, dal prendere atto, dal diagnosticare, diciamo, pure qual è la situazione economica, abitativa, diciamo, delle possibilità, le possibilità di comunicazione, le possibilità di spostamento, l'acculturamento possibile o non possibile, insomma, tutto una serie di argomenti che stanno intorno, che servono poi a definire un criterio di salute, evidentemente. E questo, come dicevo, si sta elaborando insieme per poi farne un oggetto specifico di indagine, che la prospettiva, e su questo abbiamo visto c'è molto interesse da parte anche del personale della ASL, del Dipartimento Prevenzione, in prospettiva di farne uno strumento da replicare, insomma, no? Da utilizzare in altre situazioni, non solo in altre ASL di Roma, ma a questo punto potrebbe benissimo diventare qualcosa da diffondere in pratica sul piano nazionale, insomma.
Volevo sottolineare anche che sono aperte al territorio queste.
Beh, questa è l'intenzione, insomma, no?
Poi ovviamente il 4 Stelle sta, vabbè, l'espressione di carattere romano, quindi magari poi bisogna fare propaganda, noi siamo quello che siamo, quanti siamo, cerchiamo sicuramente di fare la massima propaganda, forse ci vorrà un volantinaggio anche più o meno a tappeto nelle sedi delle ASL della zona per quando ci saranno i prossimi incontri. Per quanto riguarda
dico l'ultima cosa, ovviamente l'ASL Roma 2, come sappiamo, è la più grande d'Italia, una delle più grandi d'Europa, insomma, è un territorio enorme, forse non tanto come estensione, sicuramente come popolazione. Però abbiamo iniziato, cioè non ci siamo fermati né come coordinamento né come movimenti per il diritto all'abitare, e siamo andati a bussare anche alla ASL Roma 1, la quale, bisogna riconoscere, da qualche anno ha saltuariamente, con una certa regolarità, ma insomma però saltuariamente, faceva uno sportello presso l'occupazione di Viale delle Province, e adesso lo mantiene presso l'occupazione del Policlinico, uno sportello molto circoscritto, cioè dove non c'è un'indagine a tutto campo, non si erano servizi eccetera, ma si una sorta di supporto e indicazione soprattutto psicologico eccetera. Ecco, però con loro, dati insomma questo tipo di piccoli modesti rapporti iniziali, che però datano da qualche anno, abbiamo anche con loro diciamo aperto questo discorso qua che invece ha preso corpo con l'ASL Roma 2, e quindi in prospettiva speriamo di poter replicare quanto si sta facendo con l'ASL Roma 2 anche sul territorio dell'ASL Roma 1.
Io volevo soltanto sottolineare l'importanza di questa locandina, che appunto gli stessi operatori della ASL hanno detto che avevano fatto delle proiezioni minime, perché fa capire anche a chi magari pensa di sapere come funzioni, com'è in realtà strutturato lo screening mammografico, perché fino ai 44 anni, questo è un problema, non è previsto lo screening mammografico, per cui devi prenotare con l'impegnativa e tutte le cose. Poi, mentre invece noi da qualche anno assistiamo, questo l'abbiamo detto già tre volte, ma è bene ripeterlo, a un aumento dei tumori sotto questa fascia d'età. Sono criteri di età che si basano sulle statistiche, ma che poi alla fine lasciano fuori fette sempre più grandi di donne. E dai 45 ai 49 anni è prevista una mammografia gratuita ogni due anni. Dai 50 ai 69 invece ogni due anni vengono mandate.
Si sente male.
Vengono mandate le. Proviamo a alzare un po'. Vengono inviate le lettere, insomma, di convocazione a questo screening, e sì, il microfono, però purtroppo adesso mettiamo un po' di musica e cambiamo il microfono. I will advertise it. Allora riproviamo, sì, questo va decisamente meglio, e vi dicevo che poi invece dai 50, sì, l'ultima, sì, no, la parte prima l'ho spiegata, dai 45 ai 49 anni c'è una mammografia gratuita, che viene però diciamo viene inviata una lettera di convocazione alle donne. Ogni due anni invece, anche dai 50 ai 49 vengono invitate dai 45 ai 49 si può fare anche qui la mammografia ogni due anni, è gratuita, ma bisogna sempre passare per il medico. Invece dai 50 ai 69 anni viene inviata una lettera dall'ASL, che magari molte delle donne che ci ascoltano hanno ricevuto. Devo dire che questo però non avviene sempre, a volte salta, non si capisce, ma non soltanto per questo tipo di screening. Dai 70 ai 74 anni si può richiedere direttamente di essere inviate allo screening, dai 74 in poi
anche qui recoup e pagamento. La cosa importante non è tanto, cioè lo è, che nel caso dell'impegnativa ti devi pagare la mammografia almeno ogni 2 anni, che poi la mammografia, cioè un anno sì e un anno no, che poi la mammografia ogni 2 anni e lo screening questo prevede, insomma, detto di tantissimi operatori e operatrici che ho incontrato in tutti questi anni, tantissimi che la faccio, dicono che comunque può essere poco. Ma la cosa importante è che se invece si passa per lo screening, tutti i passaggi successivi sono gratuiti.
La presa in carico è totale, insomma, questo è importante.
Dovrebbe essere bene. Così, perché non, per fortuna, facendo le corna non mi è mai capitato.
No, ce l'hanno garantito.
Sì, esatto. Insomma, viceversa, se invece si va a fare una mammografia, un'ecografia in una struttura, raccomando, sempre pubblica, perché hanno le apparecchiature più nuove, perché hanno tutto l'interesse, insomma, che sia fatta bene, eccetera, nel caso che ci sia qualcosa che non va, ti rimandano magari, ma non acclarata adesso, questo esattamente non lo so, tutto il percorso te lo devi fare da sola, quindi questo, insomma, è un altro problema. Comunque, diciamo che tutto questo, tu l'hai citata, l'Assemblea Salute Donne, che è più di un anno e mezzo, se non confondo, io con sta pandemia mi sovrappongo gli anni, forse di più, che diciamo lavora su questo aspetto e soprattutto, insomma, ha informato, ha fatto un opuscolo molto, molto ben fatto, soprattutto su quello che succede e come comportarsi quando arriva questa diagnosi, perché poi c'è tutto il discorso delle breast unit, che sono queste strutture, qualcuna lavora meglio, qualcuna meno, ma insomma più o meno possiamo dire che funzionano, che seguono appunto la donna dalla diagnosi e poi per tutto il periodo successivo, che è stabilito dai protocolli, che credo sia 5 o 10 anni, adesso onestamente non lo so, non me lo ricordo. E questo, insomma, è molto, molto importante che sia a conoscenza, perché, insomma, una diagnosi del genere quantomeno ti disorienta, se non altro.
No, questo fatto prima me l'ero dimenticato, insomma, di sottolinearlo, ed è importante, perché per chi se lo ricorda ne abbiamo parlato abbondantemente come uno degli aspetti critici del servizio sanitario, cioè lo spezzettamento delle prestazioni, la non presa in carico del paziente. Tu vai dal medico di famiglia, ti dice, ti dà una prescrizione per un'analisi, quell'analisi risulta di un certo valore, diciamo positiva, quindi devi fare ulteriori accertamenti, lo specialista ti dice devi rifare questo e quest'altro, e tu devi ricominciare da capo, non c'è la presa in carico. Ecco, in questo caso, proprio nella persona del direttore del Dipartimento Prevenzione dell'ASL Roma 2, che ha partecipato anche lui a questa giornata del 19, questo primo screening presso l'occupazione dei 4 stelle, lui l'ha assolutamente garantito, dice tutte le persone che ricadono, che fanno parte nello screening, noi la struttura sanitaria le prende in carico totalmente e le segue, quindi non dovranno fare niente se non quello che noi gli diciamo, e quindi andare da quello a quell'altro, però lo fanno loro. Cioè la presa in carico è totale, e quindi, insomma, questo è un aspetto, almeno è sempre un campione piccolo, e io questo lo vorrei dire, per cui non è che chissà che cosa, però rispetto alla massa della popolazione questi screening, alla fine, se andiamo a quantificarli, sono evidentemente delle piccole quantità, perché poi le disponibilità anche del servizio sanitario come personale, perché qui si tratta soprattutto di personale, insomma, ti devi muovere, andare a fare magari col camioncino, col furgone che pubblicizza, no? Come a volte avviene, però non riesci a farlo chissà quante volte, cioè una copertura, però è comunque significativo che almeno, diciamo, questo aspetto cominci ad avere una concretezza e soprattutto l'apporto che, ripeto, è stato dato dalle strutture sociali, chiamiamole così, è stato quello di dargli anche un certo taglio, un certo indirizzo, sottolineare certe esigenze, prima fra tutte quelle di partire proprio dall'occupazione, dalle occupazioni come segnale politico-sociale, diciamo pure, e poi insomma vedremo come si svilupperà ovviamente.
Volevo sottolineare il fatto che ci tengo particolarmente: dai 70 ai 74 anni si ha diritto ancora non allo screening ma a una mammografia ogni 2 anni gratuita. Il medico deve fare l'impegnativa indicando l'esenzione. Purtroppo a me personalmente è capitato che, ma anche prima dei 70 anni, che abbiano detto no, non ti aspetta più. Io comincio a sospettare, se c'è qualche medico di base in ascolto, aguzzi le orecchie, che ci siano anche indicazioni di limitare questo tipo di indicazioni sull'impegnativa, come anche probabilmente c'è un'indicazione a limitare le priorità per gli esami e per le visite, perché sempre di più mi accorgo che c'è proprio una reticenza molto diffusa, anche diciamo in presenza di prestazioni importanti come un eco Doppler, un ecocardio Doppler, che viene per esempio adesso nel Lazio te lo prendi ad aprile dell'anno prossimo, e potrebbe essere una cosa invece molto molto importante. Uno non va a fare un ecocardio Doppler così, e i medici sono molto resti a fare, insomma, a indicare almeno una priorità a 60 giorni, non dico di più. Va bene, allora adesso passiamo poi a un altro argomento, intanto ve lo anticipo, che è sempre attinente. Allora, dal 2 al 7 o dal 4 al 7, adesso non me lo ricordo, dal 2 al 7 maggio si svolge anche quest'anno a Roma, ma non solo a Roma ma in tantissime città italiane e penso anche nel mondo, la Race for the Cure, che è, ne abbiamo parlato tante volte, infatti oggi vi farò ascoltare una registrazione di qualche anno fa, perché tanto cambia poco ed è estremamente diciamo completa. Ovviamente ne farò ascoltare dei passaggi, perché fu un'intervista che facemmo a due donne, Alessandra, che purtroppo non c'è più, perché poi alla fine il cancro ha avuto ragione anche del suo coraggio e della sua diciamo tenacia, e Grazia, e che fra l'altro fa parte delle Amazzoni Furiose, che è un sito che sta anche su Facebook, che si occupa proprio di questi argomenti. Allora, questa è la cura, la corsa per la cura, la traduzione, che organizza appunto questo festoso raduno di donne che corrono, chi più chi meno, chi a lungo chi meno a lungo, per promuovere la cura, e parlano sempre pure loro di prevenzione, come se veicolando, questo lo vedremo poi meglio appunto nei tre passaggi che ho scelto dalla trasmissione, veicolando il messaggio che se tu ti fai la mammografia guarisci, che come abbiamo spiegato prima non c'entra niente, è tutt'altro. E allora adesso io vi mando un po' di musica e vado intanto a preparare, sarebbe comodo avere un CD ma non ce l'ho, e vado a preparare le tre registrazioni presentandole mano a mano. Eccoci allora qui dalle scusate questo momento di silenzio, ma allora il primo spezzone parla della fondazione, chiamiamola così, che sponsorizza da tantissimi anni questa Race for the Cure, ed è la Susan Comen, ed è importante ascoltare. Ovviamente all'inizio si parlerà di un documentario canadese che all'epoca appunto era sul sito della radio e che è molto molto importante. Adesso se riusciamo a ritrovarlo lo metteremo sul sito del Coordinamento Regionale Sanità, perché secondo me è ancora attualissimo, che appunto parla e spiega in realtà che cosa sia questa fondazione. Quindi adesso vi mando il primo spezzone con queste due donne, queste due compagne. Un saluto e un pensiero ad Alessandra, che ha parlato varie volte da questi microfoni, dal telefono della radio. Di Radio Onda Rossa 87 9 06 49 17 50. Andiamo a redazionale di stamattina e parleremo con due compagne che si occupano della campagna contro il Pink Ribbon, il nastro rosa, la Race for Cure, che si perita di essere una campagna per la prevenzione del tumore al seno. Ma ne abbiamo già parlato con Alessandra, stamattina ne parliamo anche con Grazia. L'occasione ci viene data dalla pubblicazione sul nostro sito, sul sito della radio www.ondarossa.info, di un documentario molto molto interessante prodotto negli Stati Uniti d'America, dove la campagna contro questo nastro rosa è molto attiva da tanti anni, e che potete trovare appunto sul sito, ed è sottotitolato in italiano. È abbastanza lungo, però molto molto interessante. Allora, non so chi vuole di voi due parlare prima per introdurre, parlare di questo documentario.
Il corso del documentario, che lei è molto molto più brava di me.
Ciao, io non vi sento benissimo.
Ah, allora parlo più vicino, perché qui con guanti e cose del genere. Comunque, eccomi, dai. Tu sei, scusami, grazie.
Anche io ti sento lontana, Antonella.
Cercherò di parlare più forte. Allora, dai.
Sì, meglio, sì.
Chi parla?
Io in realtà sento lontana anche Alessandra.
Allora, alzo un po', dai, su, cerchiamo di fare uno sforzo. Allora,
okay.
Tu sei Grazia, no?
Sì, io sono Grazia,
allora,
ciao.
Parlaci di questo documentario e perché è importante.
Allora, il documentario si chiama Pink Ribbon Sink, è tradotto in italiano come Nastri Rosa S.P.A. Ed è un documentario di produzione canadese, è stato prodotto da National Symbol.
Io ho detto statunitense, hai fatto bene a correggermi.
Nel 2011, la regista è Lia Poole, che è una regista femminista che insomma si è sempre occupata di temi legati alle donne e sempre con uno sguardo femminista. E il documentario è tratto dal libro omonimo di Samantha King, che è una sociologa medica e direttrice del Dipartimento di Gender Studies della Queen's University of Canada. Samantha King ha lavorato appunto sulla il titolo completo del suo libro è Pink Ribbon Sink, Breast Cancer and the Politics of Philanthropy, e ha lavorato appunto sul tema centrale del libro, è sostanzialmente la trasformazione del cancro al seno, una malattia che uccide, di cui si ammalano e di cui muoiono nel mondo centinaia di migliaia di donne, in un business. È un documentario molto interessante. Io faccio parte di un collettivo di donne malate di cancro al seno, che però insomma cercano di portare in Italia i temi del dibattito sul nastro rosa, e di cui poi appunto il dibattito anche sulla commercializzazione poi della malattia, che vengono affrontati anche nel film. E insieme a delle attiviste spagnole abbiamo sottotitolato il documentario, che in realtà in Italia non è mai uscito ufficialmente. L'abbiamo sottotitolato sia in italiano che in spagnolo. E adesso la versione con i sottotitoli in italiano è disponibile interamente online, sia su YouTube che poi e di questo vi ringrazio tantissimo, anche sul sito di Radio Onda Rossa.
E l'ha anche pubblicato sul sito, in attesa del sito del coordinamento cittadino sanità, su quello che lo ospita, del coordinamento Lotte Unite, è pubblicato anche lì. Comunque, insomma, sul sito di Onda Rossa lo trovate dal PC sulla destra scorrendo, mentre se usate lo smartphone in fondo, questo lo dico perché io pure sullo smartphone non l'avevo trovato, quindi per rendere più agevole il reperimento. Sì, vai, continua.
Sì, non so, quindi questo è un po' il, diciamo, un inquadramento generale del documentario. Il documentario affronta quello che è un fenomeno che si è sviluppato e partito dagli Stati Uniti all'incirca dalla fine degli anni 80 all'inizio degli anni 90, si tratta appunto della trasformazione, no, del cancro al seno in un business e della creazione poi di tutta una cultura di quella che un'altra sociologa americana statunitense, Gail Sulick, definisce la cultura del nastro rosa, per cui insomma il cancro al seno è una malattia da cui insomma tutte quante guariscono, è una malattia che addirittura ci rende migliori, migliori di prima, che ci dà occasione, ci offre un'occasione per quasi per imparare a vivere, no? Visto che le donne in fondo hanno sempre bisogno di migliorarsi, hanno sempre bisogno di pigmalioni, e quindi cosa c'è di meglio che un pigmalione, per quanto estremamente macabro, come il cancro al seno. E tutto questo perché questo insomma è un tipo di narrazione che poi va a supportare la vendita di prodotti contrassegnati con il nastro rosa, che insomma vengono venduti soprattutto durante il mese di ottobre con il supporto di organizzazioni no profit per raccogliere soldi destinati poi, almeno ufficialmente, a finanziare la ricerca sulla malattia. Ora, in realtà proprio nel film viene spiegato molto bene come innanzitutto questa molto spesso poi, anzi nella stragrande maggioranza dei casi, il ricavato delle vendite che viene poi destinato alla ricerca sul cancro al seno è una parte infinitesimale, ma in più molto spesso questi prodotti contengono sostanze correlate al rischio di sviluppare la malattia. E questo fenomeno è stato definito da un'organizzazione di base statunitense che si chiama Breast Cancer Action Pink Washing. E Breast Cancer Action, che è stata la prima è un'organizzazione statunitense con sede a San Francisco, è stata fondata nel 1990 da un gruppo di donne prevalentemente malate prevalentemente di cancro al seno metastatico. Era un'organizzazione molto piccola, poi a partire dal 1995, quando ne è diventata direttrice esecutiva Barbara Brenner, che era una avvocata dei diritti civili, lesbica, che si è ammalata di cancro al seno e quindi poi ha deciso di fare dell'attivismo contro l'industria del cancro al seno la sua ragione di vita. Quindi nel momento in cui lei poi ha preso in mano le redini dell'organizzazione, l'organizzazione è cresciuta moltissimo ed è diventata il, diciamo, un po' il garante del movimento contro il cancro al seno, nel senso che fanno le pulci, no, a tutte queste a tutte le iniziative sul nastro rosa e fanno poi molto altro. E nel 2002 Breast Cancer Action ha lanciato oltre a coniare, a identificare il fenomeno del pinkwashing, a coniare il termine, ha lanciato una campagna che si chiama Think Before You Pink, cioè pensa prima di comprare prodotti con il nastro rosa. È una delle sue delle campagne delle che più hanno avuto successo e raccolto consensi, tant'è che appunto il dibattito negli Stati Uniti sul pinkwashing è insomma molto molto fertile, mentre in Italia se ne parla ancora troppo poco. Noi come Amazzoni Furiose, appunto, quello che cerchiamo di fare è prevalentemente rendere fruibili questo tipo di contenuti, rispetto a cui ci sono poi anche delle barriere linguistiche anche per le donne, italiane. Senti, io non vorrei
non preoccuparti,
faccio un monologo.
No, adesso comunque vi aiuto io, e chi vuole ovviamente anche Alessandra può intervenire. Allora, tu hai detto che questo movimento comunque negli Stati Uniti, probabilmente anche nel Canada dove nasce questo documentario, è abbastanza, diciamo, rilevante, ecco, riesce, sì, a farti sentire. Lo stesso non possiamo dire in Italia. Non so, Alessandra, se vuoi intervenire, e poi ne parliamo anche del rilievo che tutta questa campagna, la Susan Komen italiana, di cui è presidente il professor Riccardo Masetti, che lavora al Gemelli, adesso mi aiuterai a dire anche in che ruolo, invece in Italia è praticamente l'unica che parla senza contrasti. Ovviamente voi lo fate, lo stiamo facendo anche noi, ma c'è poco rilievo poi a livello degli organi di informazione su questo, anzi, l'unica organizzazione che sembra poter parlare di questo è proprio questa Susan Komen Italia, a cui si dà tantissimo spazio, non solo in occasione dell'annuale corsa per la cura, ma anche poi con interviste, con richieste di fondi. Ecco, ci sono anche attualmente una richiesta di iscrizione con fondi che poi, appunto, come avete detto voi, in minima parte vanno sulla ricerca. Alessandra, se vuoi intervenire.
Volevo dire che
dovresti parlare più vicino al tuo microfono, però
aspetta, io c'ho l'auricolare, mi senti meglio?
Io non tantissimo, comunque riprova un po'.
Aspetta,
sì, magari
così mi sentite?
Sì, meglio.
Allora, lui è lui è il presidente di Susan Komen Italia ed è il direttore del
centro. No, scusami, ancora poco, forse dovresti togliere l'auricolare e parlare direttamente, che in genere dà dei problemi.
Meglio?
Ci sei?
Meglio così?
Insomma, un pochino, vai.
Allora, lui è lui è presidente di Susan Komen Italia e direttore del Centro Integrato di Tecnologia del Policlinico Gemelli. Grazia prima mi diceva, io non lo sapevo, che la Race for the Cure, che è la manifestazione che fanno ogni anno al Circo Massimo, è la più quella a cui partecipano più persone nel mondo. E come diceva lei prima, diceva, ma scusa, il nome è Race for the Cure, corsa per la cura, per cui ovviamente lo scopo dovrebbe essere anche quello di utilizzare i fondi che raccogli per la ricerca. Se uno guarda il bilancio, che quello è pubblico, del 2018, si vedrà come la maggior parte dei fondi, per carità, vengono indirizzati verso alcune attività sempre, diciamo, in rosa, come il famoso caravan, mi pare, di una specie di pulmino rosa che va in giro per l'Italia a parlare alle donne dei programmi di screening, e viene investito nella comunicazione. Cioè, una associazione che si occupa di cancro al seno, come prima cosa dovrebbe avere l'interesse per la ricerca. Per non parlare poi del totale disinteresse che la Susan Komen mostra verso il cancro al seno metastatico, che, come diceva Grazia, è un cancro da cui, diciamo, non si guarisce, ma si può cronicizzare, anche se, insomma, in molti casi purtroppo, come diceva anche lei, si muore tanto. e migliaia di donne in Italia sono appunto malate di cancro al seno metastatico e nessuno se ne occupa, cioè vivono invisibili, muoiono invisibili perché le terapie ovviamente a un certo punto terminano. Quindi è necessario, è assolutamente, noi chiediamo che ci sia un'attenzione verso le donne che hanno il tumore al seno metastatico, perché continuare a come dire, refrain che di cancro al seno si guarisce, io capisco che è un refrain rassicurante per le donne, è un refrain quasi un po', come dire, morbido, però non ci si può nascondere la testa sotto la sabbia, cioè non si può togliere dignità a migliaia di donne che comunque anni che combattono, cioè io so 10 anni, grazie sono tanti, cioè voglio dire c'è gente che oppure che gente che ha recidive dopo 10 anni, cioè è una situazione molto molto seria e poi io trovo una cosa che mi sciocca è che un'associazione che ha uno spazio così forte in Italia, riesce a fare una race al Circo Massimo, è legata a Gemelli, riesce con una spudoratezza ai limiti del non so di che cosa a pubblicare che i suoi sponsor sono la Estra e la Johnson, a ringraziare pubblicamente gli sponsor che gli permettono di avere delle donazioni e nessuno, ma io parlo dai giornalisti a ma anche ai rappresentanti istituzionali, perché voglio dire, cioè, nella la live che c'è stata adesso a maggio, hanno chiamato il ministro Speranza, hanno chiamato il presidente della regione, cioè come si può accettare che gli sponsor siano queste due organizzazioni criminali, cioè la ESSO uguale petrolio, quindi cioè voglio dire, ma di che stiamo parlando quando sappiamo benissimo che una delle cause del tumore è l'inquinamento, sono la condizione dei terreni o dei territori in Italia e in altri paesi, e poi soprattutto la ESSO che è, voglio dire, che è quanto di più lontano esista da un'etica, quindi voglio dire nessuno che dica qualcosa, cioè io lo trovo una roba allucinante.
E allora questo era il primo spezzone, poi ne seguono altri due molto più brevi, e allora tanto assolutamente di un'attualità incredibile, mi fa un certo effetto sentire la voce di Alessandra, sempre così battagliera, che insomma non ho conosciuto personalmente ma con cui ho interloquito non solo questa volta. Volevo aggiungere, allora, Riccardo Masetti è ancora presidente della Comen Italia, che è quella insomma sotto, l'hanno spiegato molto bene Alessandra e Grazia, e la Race for the Cure si svolgerà ancora al Circo Massimo, mi sono andata a guardare, dal 4 al 7 maggio, con tutta una serie di iniziative che non vi sto a dire, di tutti i tipi, c'è un programma fittissimo. Ha parlato di sponsor, parlava di sponsor Alessandra, allora io ne leggo qualcuno, loro li chiamano partner perché sennò fanno pressione sponsor, e sono l'Aveeno, che vabbè fa le creme, la Biafin che fa delle creme solari, creme contro le scottature, la Johnson & Johnson che insomma non c'è bisogno nemmeno di aggiungere in quanti casi poi è stata implicata, poi la FASDA insieme all'Unisalute. La FASDA è un fondo assistenza integrativa specificatamente per anziani, mi sono andata a guardare, con 490 euro l'anno, che non è che sono pochissime, uno dice beh sono meno di 49 euro al mese, ti dà 25 euro e basta su ogni prestazione, quindi alla fine un anziano probabilmente esce fuori, gli conviene pagarsele. E l'Unisalute che invece è un'assicurazione. Poi le Ferrovie Italiane, l'Archeomedic che fa riparazione di apparecchi elettromedicali, l'ENE, l'App Pfizer, e qui non voglio nemmeno proprio nominare altre cose perché ne sono uscite di tutti i colori, con buona pace di chi si prostra davanti alla cosiddetta scienza, che è tutt'altro. Poi cose amene tipo Risparmio Casa, Valmontone Outlet, Radio Globo, insomma cose di questo genere. Andate a leggere il programma, basta che mettete Race for the Cure, lì diciamo trovate sicuramente tutto il programma, insomma, vi potete sbizzarrire. Ovviamente non ve lo dico per andarci nella prima parte di questa trasmissione, abbiamo detto chiaramente come si fa, insomma, a cercare di garantire almeno i controlli anche a donne che hanno difficoltà a sottoporvisi. E adesso purtroppo il microfono qui non ci arriva, vado a cliccare sul secondo spezzone che illustra meglio il concetto di prevenzione, dico, come ne abbiamo parlato. Ti volevo aggiungere qualcosa, cioè a me sembra che passi anche una sorta, tu hai citato giustamente la Fondazione Veronesi, una sorta di colpevolizzazione strisciante nei confronti delle donne, come a
esatto,
dire
quello che dicevo.
Come a dire che appunto voi dovete fare prevenzione, se non fate prevenzione poi sarà troppo tardi, anche se questo non è assolutamente sicuro, perché poi diciamo sì, una volta l'anno si consiglia la
mammografia. Ma tra l'altro, guarda, questa cosa è un tasto importantissimo che hai toccato, perché è una questione su cui giocano molto le organizzazioni, ma anche i medici, cioè nel senso, nel dare una informazione come dire, un po' con termini medici che confondono la donna e che passano, appunto, fanno passare comunicazioni errate, cioè nel senso, tu senti parlare spesso di prevenzione quando si parla in Italia, la prevenzione in Italia sono gli esami, gli screening mammografici, ma quella più non è prevenzione, ma è diagnosi precoce. Quindi la distinzione
è netta. Hai fatto benissimo a sottolineare.
La distinzione è netta, perché spesso invece ma anche insomma durante la race live ci sono stati interventi su questo, e ovviamente poi un medico dell'Ordine Gemelli è intervenuto dicendo no, ma questa si tratta di screening mammografici, sono prevenzione secondaria. Allora, prevenzione è un termine proprio errato su questo, si parla di diagnosi precoce, cioè non è che se fai la mammografia non ti viene il cancro al seno. Allora, quello che è importante, e che poi Grazia mi ha fatto stamattina, mi ha mandato pure l'articolo che era uscito su Le Amazzoni Furiose su questo, in cui si citano appunto la questione prevenzione, diagnosi precoce, sovradiagnosi. C'è un articolo molto interessante citato che era uscito sul British Medical Journal, che raccoglieva appunto storie di donne di tante parti del mondo, ma molte italiane, e soprattutto le italiane erano convinte che facendo la mammografia non gli sarebbe venuto il cancro al seno. Quindi il problema è un problema serio, cioè bisognerebbe riaprire un dibattito su questo, sull'efficacia degli screening mammografici. Perché come dice che gli screening mammografici sono efficaci se diminuiscono la mortalità, giusto Gra?
Sì.
Se puoi aggiungere qualcosa su questo tu?
Sì, questa è un'altra cosa di cui in Italia praticamente non si parla. In realtà esiste da diversi anni un grosso dibattito nella comunità scientifica internazionale sulla reale efficacia degli screening mammografici nel ridurre la mortalità per cancro al seno. E purtroppo, e questo mi spiace dirlo, perché io mi sono ammalata di cancro al seno a 30 anni, quindi se ci fosse un modo per ridurre effettivamente non soltanto l'incidenza, che non si riduce certamente con lo screening, ma anche la mortalità per questa malattia, ne sarebbe infelice. E purtroppo però a studi recenti, alle revisioni più recenti della letteratura scientifica sul tema, sembrerebbe che in realtà gli screening mammografici insomma riducano la mortalità in misura molto minore, o non la riducano affatto rispetto a quello che si pensava inizialmente quando sono stati introdotti.
Come? No, per non parlare delle sovradiagnosi.
per non parlare delle sovradiagnosi e per non parlare poi del fatto che dunque lo screening mammografico è legato a una concezione del cancro al seno che è ormai una concezione superata, nel senso che prima si credeva che il cancro al seno fosse una malattia localizzata nel seno e che quindi la sopravvivenza poi dipendesse dalle dimensioni del nodulo, quindi quanto prima lo scopro, quanto più piccolo è, tanto più le mie possibilità di guarire aumentano. In realtà questo entra, insomma, a partire grosso modo dagli anni Ottanta, c'è stato un vero e proprio cambio di paradigma, e cioè è venuto fuori che il cancro al seno è in realtà una malattia sistemica che appunto uccide non quando è localizzato nel seno, ma quando dà luogo a metastasi a distanza. E purtroppo i meccanismi di metastatizzazione della malattia, che in gran parte non sono ancora noti, non dipendono tanto, non dipendono dalle dimensioni del nodulo, ma dalle caratteristiche biologiche.
Infatti ci sono molte donne che partono con un nodulo in situ e poi gli vengono le metastasi.
Sì, ecco, il carcinoma in situ in realtà è proprio uno di quei tipi di carcinoma, si chiama in situ proprio perché non è infiltrante, cioè non nella stragrande maggioranza dei casi non metastatizza.
Eppure io ho conosciuto persone che hanno avuto metastasi da in situ.
Sì, sono però una porzione, sono dei casi piuttosto rari, anche lì sicuramente ci sarebbe bisogno poi di più ricerca per capire quali poi di questi, quale piccola parte di carcinomi in situ poi possano dare luogo a metastasi. Comunque sia, ecco, diciamo che lo screening mammografico come strumento per ridurre la mortalità da cancro al seno è praticamente una cosa del passato, insomma.
Allora, questo era il secondo spezzone, anche se spero che sia stato chiaro, perché il discorso ovviamente non era indirizzato a dire non vi fate la mammografia, è un discorso quello sulla mammografia che hanno fatto le compagne, insomma, più profondo, che riguarda appunto l'idea che se ti fai la mammografia non muori. No, purtroppo non è così, fermo restando che per ora è lo strumento, diciamo, più importante per appunto fare una diagnosi il più possibile precoce. E mi volevo dire un'altra cosa, che magari in una delle prossime trasmissioni, non so quando, è stato accennato alla sovradiagnosi. Questo è un aspetto molto importante e di cui si discute da molti anni negli Stati Uniti d'America, per esempio, e che però, insomma, ci ripromettiamo eventualmente di affrontare un'altra volta. Adesso passiamo al terzo e ultimo argomento che viene estrapolato proprio da questa trasmissione di qualche anno fa. Come avrete sentito, era mattina, era un redazionale di un sabato mattina, e qui si parla dell'informazione, cioè di che peso ha l'informazione riguardo a appunto a questo argomento. C'è da dire però, tornando un attimo indietro, che la sovradiagnosi, ci torno, non è da prendere così diciamo superficialmente, è un argomento importante, cioè è vero che nel dubbio poi si va a fare tutti altri approfondimenti, che comunque se non vieni da uno screening costano, che ti fanno stare nell'angoscia e che sono comunque invasivi e alcuni, e quindi insomma pure su questo bisognerebbe capire a che punto è e chi ti fa questo esame, chi poi lo legge e lo interpreta come correttamente dovrebbe essere fatto. Va bene, adesso passiamo allora all'ultimo spezzone.
Alla fine il problema è questo, e questo è anche poi spiega anche perché i politici ci tengano tanto a farsi fotografare, durante queste manifestazioni partecipino, eccetera, perché ovviamente il cancro al seno offre loro, offre ai politici e anche ai, insomma, ai media, l'opportunità di dare l'impressione che sta loro a cuore la salute delle donne, senza però sporcarsi le mani con temi che riguardano la salute delle donne, che sono molto più controversi, come per esempio il diritto all'aborto e il diritto alla contraccezione. Quindi chiaramente è questo poi il motivo che rende il cancro al seno, ovviamente il cancro al seno inquadrato così come lo inquadra Comen o la Fondazione Veronesi, o
e comunque insomma, è quasi di moda, è anche un po' cool, cioè non so come dire, sembra quasi una cosa,
sì, è, questo, sì, è la malattia glamour, anche perché poi soprattutto, esatto, per chi vende prodotti, per esempio, ecco, il nastro rosa è stato, e questo viene spiegato nel film, è stato letteralmente rubato ad una attivista da Estée Lauder, la casa di cosmetici. E ovviamente trattandosi di cancro al seno, offre la possibilità poi a chi produce cosmetici o a chi produce qualsiasi tipo di prodotto di pubblicizzarlo attraverso le immagini di seni giovani, sani e sodi.
Esatto.
Quindi questo chiaramente, questo rende poi il cancro al seno un unicum, e per questo poi si è scatenata tutta questa corsa, no, al supporto nei confronti della malattia, non perché adesso a tutti, alle corporation, sia a cuore la salute delle donne, ma perché appunto hanno scoperto una gallina, una vera e propria gallina dalle uova d'oro. E certamente altri tipi di malattia, come una sclerosi laterale amiotrofica o, che ne so, un cancro al pancreas o al colon, questa opportunità appunto di fare pubblicità utilizzando i seni nudi delle donne non la offrono.
Allora, questo era l'ultimo spezzone, adesso vi mando un po' di musica, perché anche da parte nostra vorremmo ricordare che ieri era il 25 aprile. Qui ci sarebbe bene con il nastro rosa di Lucio Battisti, ma insomma non mi sembra il caso, e quindi adesso passiamo ancora alla musica di Radio Onda Rossa e poi vi faccio ascoltare qualcosa di veramente bello che probabilmente non avete sentito nelle radio in questi giorni.
Come on, let's take them home. I think I heard him groan. Hold on or he will sink. Just keep it going. You say you're bad, but I know you can fake it. I can take it. Just keep it going. Just keep it going. Just keep it going.
Questo è Le Partisan, cantata da Leonard Cohen, è una canzone francese della Resistenza, poi magari vi dico anche, vi traduco anche un po', è parte in inglese e parte in francese.
escort across the border. I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and I vanished. I've changed my name so often, lost my wife and children. Vous qui le savez, effacez mon passage. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. Died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening. But I will go on. These frontiers are my prison.
Io vi volevo leggere il testo, ci provo da questo scusate, ho ripreso un'altra volta l'altro microfono. Volevo leggervi il testo, però sono un po' lontana adesso. Vi consiglio soltanto una cosa di abbiamo risolto, ecco, come potenti mezzi. Allora adesso io ve la rimando e la metto però piano e vi leggo il testo perché assolutamente merita. Io non sono una fine dicitrice, però Quando si riversarono oltre la frontiera mi intimarono di arrendermi, ma non lo feci. Presi la mia arma e sparii. Ho cambiato il mio nome così spesso, ho perso mia moglie e i miei figli, ma ho molti amici e alcuni di loro sono con me. Una signora anziana ci diede rifugio, ci tenne nascosti in soffitta. Quando arrivarono i soldati, morì senza un gemito. Eravamo in tre questa mattina, sono il solo rimasto vivo a sera, ma devo continuare, le frontiere sono la mia prigione. Il vento soffia, soffia attraverso le tombe. La libertà arriverà presto e arriverà all'ombra. I tedeschi sono stati a casa mia, mi hanno detto di arrendermi, ma non l'ho fatto. Ho ripreso la mia arma, ho cambiato nome un centinaio di volte, ho perduto donna e bambini, ma ho molti amici e ho la Francia intera. Un vecchio uomo in un attico ci tenne nascosti durante la notte. I tedeschi lo presero e morì senza stupirsi. Il vento soffia attraverso le tombe. La libertà arriverà presto. E questo era Le Partisan, una canzone della resistenza francese che, non dimentichiamolo, durò molto più della nostra, senza per carità nulla togliere, perché lì la Francia fu occupata, mi pare, nel 41, e quindi fino al 45, forse anche prima, insomma prima, forse fu liberata, la liberarono prima dell'Italia, perché ci fu lo sbarco in Normandia, eccetera eccetera. Quindi vi posso consigliare un libro, Parigi brucia, che secondo me è ancora interessante leggere, è molto appassionante e parla proprio di quel periodo. Certo, oggi Macron ha mandato la cavalleria addirittura contro i manifestanti, quindi le cose cambiano, però forse la volontà di lotta no. E con questo augurio che vi salutiamo qui da Radio Onda Rossa 87.9, il nostro telefono è il 40 06 49 17 50, che purtroppo mi sono dimenticato di dare all'inizio, ma credo che ormai tanto, infatti ci hanno telefonato per dirci che avevamo sbagliato microfono. E questa è la trasmissione del Coordinamento Regionale Sanità, che potete trovare comunque tra stasera e domani mattina sul nostro sito e anche su Twitter del Coordinamento Sanità. Con questo vi salutiamo, vi ricordiamo che c'è un crowdfunding in corso per il sostegno a Radio Onda Rossa, quindi andate sul sito www.ondarossa.info, lì lo trovate subito in evidenza, cliccate ed è molto facile, diciamo, il proprio contributo. Quindi un saluto a chi ci ha ascoltato e un abbraccio come sempre forte a chi lo ha fatto privato e privata della propria libertà.